murder of black people in the United States, particularly at the hands of police, is nothing new.
L'assassinio di persone afroamericane negli Stati Uniti, in particolare per mano della polizia, non costituisce in alcun modo una novità. Si tratta di un problema di carattere sistemico, di proporzioni molto importanti. In media, la polizia negli Stati Uniti uccide circa 500 persone di colore all'anno. Alcuni anni fa, tra il 2012 e il 2013, abbiamo condotto una ricerca che è stata poi pubblicata col titolo Ogni 36 ore, un titolo che appunto stava ad indicare il ritmo medio con cui un afroamericano è stato ucciso dalla polizia in quell'anno specifico, il 2012 appunto. Ma nel momento in cui abbiamo terminato la ricerca abbiamo compreso che i conti erano sbagliati per difetto e che nel 2012 il tasso effettivo era di un nero ucciso dalla polizia ogni 28 ore. Sostanzialmente si tratta quindi di una persona, di un assassinio, di un'esecuzione al giorno.
That's almost one person, one murder, one execution per day. The methodology that we...
Il difetto, diciamo così, era di ordine metodologico. Nella nostra ricerca abbiamo preso in esame tutte le notizie riportate dai media che riuscivamo a consultare provenienti dalle città con più di 200.000 abitanti. Ciò significa che venivano escluse parecchie città più piccole, dove si verificano comunque decine di omicidi. Ad esempio veniva esclusa la città dove vivo, Jackson, che ha ben meno di 200.000 abitanti e dove, solo nel 2019, la polizia ha ucciso 7 persone. Casi che, appunto, sulla base della nostra metodologia, non venivano inclusi nel conteggio.
By the methodology that we use, it would have been not included at all. So our methodology was limited.
In ogni modo, anche con questo punto di vista limitato, abbiamo registrato più di 400 casi di quelle che abbiamo chiamato esecuzioni extragiudiziarie ai danni dei neri. Allargando poi il campo di ricerca con il ricorso ad altre fonti, ad esempio utilizzando i report dell'FBI, siamo giunti a contare una media di più di 500 assassini all'anno.
That on average, you get about 500 murders. And that's not really noted.
Questi dati non sono effettivamente così noti a livello pubblico, benché ci sia una chiara consapevolezza abbastanza diffusa a proposito delle ingiustizie a cui vengono sottoposti gli afroamericani. Ciò non toglie, tuttavia, che le comunità nere hanno una piena consapevolezza di questi fatti e di questa situazione, sulla base, ovviamente, dell'esperienza vissuta sulla propria pelle. Quindi, periodicamente, nelle comunità nere si arriva a una sorta di punto di ebollizione, che spesso conduce a rivolte di grosse dimensioni. È una cosa che si ripete nel tempo. Si pensi ad esempio a ciò che è successo dopo l'assassinio di Mike Brown nel 2014 a Ferguson, dopo il quale è nato il movimento Black Lives Matter, che negli ultimi 6 anni ha rappresentato, diciamo così, una sorta di revival critico del Black Liberation Movement.
The Black Liberation Movement in the United States over the past 6 years. You can go back years before.
E non importa quanto si retroceda nella storia degli Stati Uniti, ripetutamente troviamo momenti e movimenti simili. Possiamo ricordare quanto successo con Amadou Diallo, ucciso a New York nel 1999, oppure con Rodney King a Los Angeles nel 1991. E ripetutamente si vedono esplodere queste grandi rivolte. Watts nel 1965, Los Angeles nel 92, Cincinnati nel 2001 per l'uccisione di Timothy Thomas. Conosciamo bene questo modello, questo pattern, questa dinamica storica.
We know this pattern historically. And the context is always about trying to...
Il quadro in cui queste dinamiche si producono rinvia sostanzialmente al costante tentativo di assicurarsi che i neri, e soprattutto i proletari neri, quelli della classe lavoratrice, non si mettano in testa l'idea di sfidare l'ordine sociale americano. Il tentativo, cioè, di assicurarsi che i neri stiano al loro posto. E appunto queste esecuzioni extragiudiziarie sono dei mezzi usati per spaventarci e per tenerci al nostro posto.
And we say that for the obvious reasons that the police officers rarely or if ever.
Inutile dire poi come accada molto raramente che gli agenti di polizia vengano arrestati, incriminati, processati o condannati per aver ucciso degli uomini, delle donne, dei ragazzini afroamericani. È una cosa molto rara nella storia statunitense.
That is very rare. In the United States historically. Some folks may point to the speed at which one of the officers,
certo, qualcuno potrebbe sottolineare la rapidità con cui è stato arrestato l'assassino nel caso di George Floyd, nonché il fatto che anche gli altri poliziotti presenti in quel momento sono stati inquisiti da parte della Procura Generale. Questo è senz'altro vero ed è qualcosa di cui tenere conto, ma allo stesso tempo non possiamo non notare come l'intento sia quello di circoscrivere il caso specifico e di mantenerlo all'interno di confini molto limitati. In nessun modo viene messo in questione l'ordine sociale dominante e il ruolo della polizia in questo sistema, un sistema basato sulla supremazia bianca e sulle relazioni di tipo capitalista che determinano l'intera società. Anche il fatto che inizialmente il capo d'accusa nei confronti degli agenti incriminati fosse quello di omicidio di terzo grado è significativo. Si tratterebbe cioè di omicidio non intenzionale. Infatti lo Stato ha inizialmente sostenuto che George sia morto a causa di pregresse condizioni di salute precarie, il che ovviamente è contraddetto non solo da ciò che sostiene la famiglia, ma soprattutto da ciò che tutti noi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, ovvero che è stato soffocato a morte con un ginocchio piantato sul suo collo.
You know, he was asphyxiated. He was strangled to death with the knee, basically. So that is going to play out. It's going to put some serious pressure on the system. But
quanto sta succedendo, quindi, sta senz'altro mettendo sotto pressione il sistema, ma è altrettanto certo che il sistema non ha alcuna intenzione di cedere eccessivamente, perché ciò significherebbe mettere in discussione la reale natura e le fondamenta del ruolo della polizia in tutto il paese. Quanto è stato messo sul tavolo in termini di rivendicazioni sostenute dalle persone che si sono rivoltate nei giorni passati, come ad esempio la richiesta di uno scioglimento delle forze di polizia, non è qualcosa che lo Stato può accettare così facilmente, a meno che non decida di rinunciare al potere di determinare la vita e la morte nelle nostre comunità.
There's some particularities also to.
Bisogna poi dire qualcosa sul contesto dell'epicentro della rivolta, il Minnesota, Minneapolis, il cosiddetto Midwest, dalla presenza nera relativamente bassa e fortemente concentrata in alcune aree urbane come Milwaukee, Minneapolis, St. Paul. Molti degli afroamericani che si sono spostati lì abbastanza tardi, nel corso del XX secolo, sono andati lì nella speranza di trovare lavoro nelle fabbriche alimentari della zona. Settori industriali però in profonda crisi, ormai già dagli anni Ottanta, il che ovviamente si traspone in un sostanziale ulteriore impoverimento delle comunità nere locali. Allo stesso tempo, in quelle regioni, come nel resto del paese, è in atto un processo di gentrificazione molto intenso, che porta molte persone a combattere per il pezzo di terra che ancora posseggono e per proteggere le loro comunità anziché essere cacciati via. Ma la gentrificazione, soprattutto negli ultimi anni, viene condotta attraverso una vera e propria invasione delle forze di polizia, mobilitate per poter proteggere gli interessi dei ricchi e contro la presenza delle comunità nere nelle città. E si tratta di una polizia con la mano molto pesante in questa regione ancora più che in altre.
And they police with a heavy hand anywhere, but out there, particularly we've seen in that area the last 20 years.
In sostanza, negli ultimi 20 anni, ovunque, ma specialmente in quell'area, si è assistito a un rafforzamento molto intenso dell'ordine razziale e sociale attraverso interventi di carattere poliziesco, in cui si manifesta il suprematismo bianco nel Midwest.
Because it's different, you know, each part of the country is slightly different.
Perché ogni parte del paese è diversa e diversi sono i volti con cui si impone il suprematismo bianco, diversi i punti di attrito e di scontro. Ad esempio nell'Iowa, nel sud, il contesto e il piano dello scontro è ben diverso rispetto al Midwest, oppure rispetto alla East Coast, eccetera. Ma ovunque si tratta del controllo dei corpi e del lavoro degli afroamericani. D'altra parte, questo è il modo in cui si è affermato l'impero americano. E se le tattiche adottate o le forme di contenimento dello scontro sono differenti a livello regionale, ciò non toglie che ovunque e comunque la polizia costituisca la prima linea del potere oppressivo dello Stato. E anche questo aspetto risale agli albori, alla fondazione dell'istituzione della polizia, con le cosiddette slave patrols, forze di protopolizia con lo scopo di controllare gli schiavi e ricercare i fuggitivi. Queste sono le fondamenta profonde di questa nazione, sulle quali non cederà di un millimetro e che quindi possono essere minate solo attraverso un processo rivoluzionario. Alla base dell'attuale Floyd Rebellion e nelle motivazioni di chi vi partecipa, quindi, ci sono ragioni storiche profonde. Ma nelle strade, in questi giorni, non ci sono solo neri. Si tratta di una rivolta multiculturale, multietnica, possiamo dire, e questo è molto significativo. Non fosse altro perché non può essere controllata e contenuta nella maniera classica, ovvero tentando di isolare le comunità afroamericane, come ad esempio è successo con la rivolta di Los Angeles del 92. Ma stavolta non sarà così facile. Ci troviamo in un territorio nuovo rispetto ai precedenti. C'è ancora molta strada da fare per la trasformazione rivoluzionaria di cui abbiamo bisogno, ma senz'altro è un buon inizio.
The revolutionary transformation that we need, but it's a good start. Trump, I think, represents the historic white response to black kind of.
Non ritengo che con Trump ci sia stato un reale cambiamento. Trump rappresenta la risposta bianca di fronte a una sorta di avanzamento dei neri in questo paese. Consideriamo la questione da un punto di vista storico. Si potrebbe fare riferimento al periodo che va dai tardi anni 50 ai primi anni 60 del XX secolo, il periodo della cosiddetta ascesa del movimento per i diritti civili e dell'inizio del Black Power Movement, sostanzialmente tra il 1954 e il 1968, un periodo durante il quale si è prodotto un enorme sconvolgimento sociale, un'enorme ribellione sociale. D'altra parte, l'ultima scena, per certi versi paragonabile a quanto sta succedendo oggi in termini di scala, è la rivolta che ha fatto seguito all'assassinio di Martin Luther King Jr. il 4 aprile del 1968, quando è esplosa un'aperta ribellione in oltre 100 città americane. Una rivolta durata 3 giorni. Questo è il termine di paragone che si può indicare rispetto all'attuale ribellione in corso, la quale è però durata fino ad ora più del doppio. Sai, siamo già a 8 giorni e i fuochi non sembrano voler cessare.
What wind up happened was the white response, the white reactionary response that happened.
In ogni modo, ciò che accadde all'epoca fu la risposta bianca, la risposta reazionaria bianca che si sostanziò con l'elezione di Richard Nixon nel 1969 e con la sua campagna Law and Order, legge e ordine. Nixon ha condotto la propria campagna elettorale sostenendo che i miglioramenti, i progressi dei neri erano stati più che sufficienti, anzi che erano stati eccessivi, che costituivano una sfida, una minaccia contro l'ordine costituito e rispetto a come le cose devono andare. Secondo Nixon era stata data troppa indipendenza, troppa autonomia, troppa libertà a coloro che sono supposti restare al fondo della società. Bisognava quindi respingerli indietro. Questa è stata la base effettiva della sua campagna. E tale è stata la base effettiva della campagna di Trump. È arrivato promettendo legge e ordine, riproducendo esattamente il linguaggio di Nixon e tutti i codici linguistici e le parole d'ordine che ne derivano. Ha cavalcato poi l'onda di quel movimento veramente reazionario, protofascista, noto come Tea Party Movement, che è anzitutto un movimento della piccola borghesia bianca, sostenuto e finanziato da parte degli elementi più reazionari della borghesia. Ci sono tantissimi report giornalistici, ad esempio, molto ben documentati, su come in particolare fratelli Koch, cioè la seconda azienda privata statunitense, abbiano sostenuto questo network e sull'uso delle loro risorse e della loro influenza politica per dare visibilità a tale movimento, ad esempio su Fox News e su tutti gli altri media della destra e dell'estrema destra. Tutto un network messo in piedi negli ultimi 20 anni e che è letteralmente esploso negli ultimi 10 con un abile utilizzo dei social media.
So Trump fits that pattern. And before it,
questo è il modello di Trump. È un modello che ha diversi precedenti storici, il più noto dei quali, ma non è il solo, è quello che emerge durante e alla fine della cosiddetta età della ricostruzione in America, dopo la guerra civile americana. Ora, negli anni 70 dell'Ottocento, quindi a conclusione dell'età della ricostruzione, emerge la cosiddetta coalizione dei Redeemers, i Redentori, che finisce col dar forma e tracciare i contorni del sistema di apartheid all'americana chiamato segregazione, un sistema che durerà sostanzialmente 80 anni, tenendo la popolazione nera in uno stato di soggiogamento e di separatezza spaziale. Questo è il modello di reazione bianca assunto da Trump in maniera pienamente consapevole.
And Trump is, believe me, well aware of this. If you look at all the symbolism that he has employed.
Se si osserva la dimensione simbolica messa in campo da Trump, quella che ha utilizzato nella sua campagna e che utilizza nella sua amministrazione, un simile quadro di riferimento risulta ancora più chiaro. Sai, c'è una tradizione in base alla quale ogni presidente, dal momento del proprio insediamento alla Casa Bianca, mette nel proprio ufficio, nello studio ovale, dove teoricamente si svolgono gli incontri più importanti, dove i documenti vengono firmati e così via, il ritratto o la foto del predecessore al quale maggiormente si ispira, quello che ammira in maniera particolare, quello che viene indicato come colui al quale politicamente e ideologicamente si sente più vicino e nella cui memoria intende portare avanti il proprio programma politico.
You know, I'm going to execute my particular agenda. Well, the person that Donald Trump chose was none other than the Indian killer, Andrew Jackson.
Bene, la persona scelta da Donald Trump è niente po' di meno che lo sterminatore di indiani Andrew Jackson, il settimo presidente degli Stati Uniti tra il 1829 e il 1837. È lui che sta al fianco di Trump nel suo ufficio ovale durante le sue quotidiane attività presidenziali. E Andrew Jackson è stato il presidente che ha realizzato la deportazione e il confinamento degli indiani d'America, firmando nel 1830 l'Indian Removal Act, imponendo il trasferimento forzato a tutte le tribù indiane del sud-est, i Cherokee, i Creeks, i Chickasaw, in quelli che poi vengono chiamati territori indiani nell'attuale stato dell'Oklahoma. Ancora prima che diventasse presidente, era non solo un grande schiavista, ma anche un personaggio che sosteneva i cacciatori di schiavi negli interessi dei grandi proprietari del sud. Jackson raggiunse poi particolare notorietà nel corso della guerra contro l'Inghilterra nel 1812, quando guidò la difesa di New Orleans. Sapete, la guerra contro l'Inghilterra fu persa, ma quella battaglia fu vinta e la marina inglese fu sconfitta nel suo tentativo di occupare New Orleans. Ma la cosa più importante da sapere è che Andrew Jackson fu probabilmente il più dittatoriale di tutti i presidenti statunitensi. Ad esempio, per tornare alla questione degli indiani d'America, ci furono alcune tribù Cherokee che riuscirono a portare avanti un caso giudiziario fino alla Corte Suprema, la quale sancì il loro diritto a restare nelle proprie terre d'origine in Georgia. Bene, la celebre risposta di Jackson, che non aveva nessuna intenzione di rispettare il pronunciamento della Corte, fu la seguente: ho sentito quanto affermano i giudici della Corte, ma la Corte Suprema non ha l'esercito. Io invece sì. E così ha poi attuato il trasferimento delle popolazioni indiane.
Andrew Jackson is famous for saying, I heard what the judges, Supreme Court judges said, but the Supreme Court doesn't have an army. I do.
Ecco, questa è la persona sulla quale Donald Trump fin dall'inizio ha modellato idealmente il proprio operato. E questo è quanto tutti avrebbero dovuto sapere sin dall'inizio. La sua agenda politica, la modalità con cui intende il suo programma, si basa su questa idea di mobilitare le forze reazionarie bianche. Perché ciò che Jackson rappresenta nella storia statunitense è propriamente la prima grande reazione bianca. Il suo programma era basato sull'idea di rafforzare e approfondire la schiavitù delle popolazioni africane e sulla conquista dei territori oggi noti come Stati Uniti. Perché all'epoca i territori a ovest del Mississippi non erano né territori americani né tantomeno stati americani. C'erano solo le pretese da parte di alcuni colonizzatori bianchi che avanzavano, e Jackson è colui che ha maggiormente supportato l'idea di un appoggio militare a quella avanzata. Questa dinamica, questa prima mobilitazione reazionaria bianca, costituisce il primo fondamento del suprematismo bianco in questo paese. Che si trattasse delle popolazioni indigene o degli afroamericani, tutto ciò che intralciava l'avanzata della conquista e degli interessi dei colonizzatori bianchi dava vita a intense fasi di estrema reazione bianca. Ma a ben vedere, già la cosiddetta rivoluzione americana del 1776 non fu quella rivoluzione progressista di cui si narra spesso. Fu piuttosto una controrivoluzione, come recita il titolo di un libro di Gerald Horn. Le sue premesse sono lo sterminio degli indiani, l'appropriazione della loro terra, il rafforzamento della schiavitù. E l'Inghilterra, sin dalla guerra dei sette anni, aveva avviato contatti con i nativi promettendo la fine dell'espansione bianca, così come aveva promesso la fine della schiavitù, cose alle quali i coloni si opposero fermamente. Quindi, in ultima analisi, il celebre slogan No Taxation Without Representation pretende di presentare quelli che di fatto erano gli oppressori come se fossero stati gli oppressi.
As being oppressed as opposed to being the oppressor, which they in fact were.
Questa è la mistica che Trump rappresenta, i suoi punti di riferimento ideologici profondi. E questo quadro di riferimento è stato veramente effettivo almeno fino agli anni 50 del Novecento. Poi c'è stato il cosiddetto periodo della seconda ricostruzione, quello che va dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni 60 e che riguardava gli abusi e le ingiustizie dal punto di vista dei diritti umani e civili in America, che però non è mai giunto a compimento. Anche in quel caso ci sono state diverse ondate reazionarie in risposta. La prima è quella di Nixon e la sua campagna in termini di law and order, ma c'è stata poi l'ondata di Reagan e tutto ciò che ha significato a livello locale e a livello internazionale. E Trump segue questa linea. La speranza è che Trump si trovi ora con meno benzina per realizzare il suo programma, che è un programma molto pericoloso, rispetto al quale Trump ha sostenuto sin dall'inizio che era pronto ad evadere le norme costituzionali americane e le norme sociali borghesi pur di portarlo avanti. La minaccia di lunedì scorso, ad esempio, il 1 giugno, di rafforzare le misure di polizia con la proclamazione della legge marziale in tutto il paese, non deve essere presa con leggerezza, non solo per le sue implicazioni in termini di politica interna, ma anche sul piano internazionale, rispetto alle ribellioni che possono emergere dalla situazione di pandemia, che è stata una vera e propria guerra economica mondiale. D'altra parte, in chiave internazionale, deve essere chiaro che Trump è pronto a condurre il paese al limite di una nuova possibile guerra. È una delle maniere con cui negli Stati Uniti d'America i presidenti cercano di ottenere la propria rielezione, appunto con il tentativo di affermare il dominio mondiale statunitense, spesso con qualche invasione o con qualche guerra. Sai, è la dinamica dell'antica Roma ed è la dinamica propria dell'impero americano. Insomma, viviamo in tempi molto pericolosi e spero che tutti colgano che ci sono forze che si stanno muovendo per organizzarsi potenzialmente verso il peggio.
That our forces start taking the necessary steps to organize for potentially the worst. You know, one of the things that is essential here as a point of deep frustration.
Rispetto alla pandemia di Covid, una delle prime cose che bisogna sapere e che qui costituisce un punto di profonda frustrazione riguarda anzitutto la quantità di neri vittime del coronavirus. Gli afroamericani rappresentano la maggior parte di quelli che hanno contratto il Covid in questo paese, probabilmente perché coinvolti nei lavori considerati essenziali. Lavori a bassi salari nei settori alimentari, in quelli della distribuzione, della logistica, eccetera. E questo dato ha pienamente a che fare con la risposta dell'attuale amministrazione rispetto alla pandemia. Ci sono eccellenti report giornalistici, nell'Atlantic ma anche nel New York Times, che sul filo delle decisioni assunte quasi giorno dopo giorno mostrano ciò che accadeva alla Casa Bianca tra marzo e soprattutto nel mese di aprile, quando appunto è diventato chiaro che questo virus stava colpendo primariamente proletari di colore e proletari delle comunità dei Latinos. Uno scenario che ha fatto sì che, nella mente di Trump, la pandemia smettesse di fatto di essere considerata come un'emergenza. Sin dall'inizio, è vero, la questione è stata trattata in maniera irresponsabile, con le prime dichiarazioni in base alle quali si trattava solo di una brutta influenza. ma questa è come una bugia di base che è stata ripetuta un po' ovunque nel mondo. So che è successo anche in Italia all'inizio, tra febbraio e marzo. Poi però la gente ha dovuto comprendere che si trattava di qualche cosa di più di un'influenza, qualche cosa di ben più virulento e mortale.
But that was his basic kind of lie.
Ma questa appunto era una sorta di menzogna di base. Nel momento in cui ha cominciato ad apparire come una malattia che colpiva soprattutto la popolazione nera e latina, Trump l'ha semplicemente abbandonata come priorità e ha cominciato a fare appello a una rapida apertura del paese e a un programma che obbligasse la gente a tornare a lavorare prematuramente.
Un programma forcing folks back to work prematurely.
Rispetto all'epidemia, la fiducia viene riposta soprattutto sull'individuazione di una cura, ovvero sull'aumento di accumulazione di capitale che un'eventuale terapia potrebbe produrre. Fammi spiegare bene la ragione per cui sottolineo questo aspetto. L'amministrazione Trump si è notoriamente sfilata dagli accordi internazionali in base ai quali la produzione di eventuali cure ritrovate dovrebbe essere intesa in un quadro umanitario di ampio raggio, in modo tale che le cure possano essere sostenibili in Europa, in Africa, in Asia. Il che dovrebbe significare che tale produzione debba avvenire al di fuori di forme di brevetto, di copyright e dei diritti di proprietà che ne derivano. Ecco, rispetto a queste intenzioni, l'amministrazione Trump ha deciso di intraprendere esattamente la strada opposta, perché è necessario sapere che uno dei settori trainanti del capitale negli Stati Uniti è quello dell'industria farmaceutica, assieme a quello del petrolio e a quello della tecnologia avanzata. Quindi Trump sta tentando di assicurare il dominio delle forze del capitale statunitense in questo settore. Ma poi c'è dell'altro gioco in questa pandemia, ovvero i milioni di persone che hanno perso il lavoro. Ufficialmente si parla di più di 40 milioni di disoccupati, ma in realtà sono molti di più, perché la disoccupazione ufficiale viene registrata sulla base del numero di persone che effettivamente fanno richiesta di assistenza. I repubblicani in questo paese, i partiti di destra, soprattutto in Florida, nel Mississippi o in altre aree sotto il loro controllo, hanno reso sostanzialmente impossibile l'accesso a tali richieste per molte persone. Quindi si stima che i numeri reali di disoccupati siano almeno il doppio. In ogni modo si tratta di decine di milioni di persone senza lavoro. E anche questo dato ha dei contorni fortemente razziali, esprime disuguaglianze e ingiustizie di ordine razziale. I più alti livelli di disoccupazione riguardano i lavoratori neri, con percentuali molto più alte rispetto al resto della popolazione, mentre al secondo posto ci sono i latinos. Tutto ciò, chiaramente, ha fatto crescere il livello di rabbia e di frustrazione e fa parte di ciò che è esploso la settimana scorsa. Non si tratta semplicemente di un omicidio, ma più nel complesso delle modalità con cui questa amministrazione ha cercato di navigare e cavalcare tutte queste contraddizioni. E lo ha fatto nel corso degli ultimi 3 anni e mezzo, rifiutando ogni forma di compromesso. Trump ha fatto di tutto per alzare le tensioni, piuttosto che fare concessioni. E nei principali canali di informazione, come la CNN o la NBC, è stata assunta questa impostazione di base, in base alla quale il sistema non è più in grado di risolvere le contraddizioni in gioco e che, d'altra parte, non c'è alcuna intenzione di fare concessioni. L'unica opzione è il bastone, il pugno di ferro. È quanto ribadito da Trump in questi giorni. C'è una sola cosa da fare con le rivolte afroamericane: metterle a tacere con la violenza più spietata e le forze più efficaci. In fin dei conti, quindi, ciò che sta avvenendo in questi giorni si comprende profondamente in relazione all'agire specifico di Trump negli ultimi 3 anni e mezzo. Si tratta davvero di una profonda rivolta contro Donald Trump e contro ciò che rappresenta. Non contro di lui come individuo, ma contro tutta questa idea delle classi dominanti e della destra liberale di chiudere ogni idea di compromesso. L'unica speranza è che le persone diventino completamente ingovernabili per far fronte a questo pugno di ferro, per cambiare radicalmente la dinamica del confronto con le forze del sistema. Non penso che questo possa avvenire completamente da un giorno all'altro, ma siamo arrivati a un punto critico, anche in vista delle prossime elezioni. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Che cosa ne sarà delle prossime settimane e dei prossimi mesi? Rimane una domanda aperta.
Where this ultimately will lead. You know, it's an open question right now.